essenzialmente è successo quello che succede ciclicamente da un paio di anni in queste date, ossia che a Barcellona viene si organizza il Mobile World Congress, con, diciamo, che è uno dei congressi più grandi a livello mondiale su telefonia, nuove tecnologie, start-up, imprese varie, e giustamente chi viene a fare l'inaugurazione è anche il re dello Stato spagnolo. Giustamente le relazioni con il re non sono ottime, anche tenendo in conto, tenendo in considerazione, diciamo, alcuni suoi commenti riguardo all'importanza della democrazia, mentre stanno svolgendo in questi giorni proprio i giudizi, i processi ai prigionieri politici, e questo porta sempre da parte di alcuni catalani che sono presenti tanto nelle istituzioni come nelle imprese a cercare di non volere a che fare anche con il re. C'è stata anche una manifestazione per mostrare il proprio rifiuto proprio domenica all'arrivata del re a Barcellona, con alcune centinaia di manifestanti dei CDR che hanno cercato di impedirne l'accesso, diciamo, alla sede principale del Museo Nazionale di Arte della Catalogna. Poi si è conclusa come si era conclusa circa un anno fa, quindi con una manifestazione presente, però non in grado di poter impedire l'accesso al re, anche per tutti i sistemi di sicurezza. Quindi si vede ancora sempre in maniera costante questa rottura anche in parte ideologica legata come movimento indipendentista catalano con la sua forte presenza repubblicana rispetto alle istituzioni classiche dello Stato spagnolo, e soprattutto al re, che è questa grande figura importante per lo spagnolismo e per il concetto stesso di Stato-Nazione. Quindi quello che è successo essenzialmente è rivedere come in realtà la situazione non è cambiata in questi anni, anzi si mantiene questa divisione tra chi vuole una repubblica catalana o una repubblica in generale, e chi invece comunque è difensore del re e comunque mantiene tutte le strutture. È chiaro che poi ci sono queste dinamiche curiose, come ad esempio Ado Colau, sindaca di Barcellona, che aveva detto: io comunque andrò alla cena ma non farò il baciamano, che sono anche questi piccoli rituali di protocollo dentro una monarchia come quella spagnola, in cui bisogna fare una riverenza al monarca, e dall'altra parte poi ci sono tutti i protocolli di mangiare, eccetera eccetera, che vabbè, questo è un altro tema.
Senti, allora, è questo, diciamo, per quanto riguarda protocolli e non solo. Adesso andiamo qualche giorno indietro. Lo sciopero generale della scorsa settimana, noi abbiamo cercato di raccontarlo un po' in diretta, ovviamente, ma insomma, è stata un po' convulsa la situazione. Ecco, a qualche giorno di distanza, che lettura e che analisi si può fare di quella giornata, anche in comparazione, diciamo, con le date analoghe precedenti?
Diciamo, la lettura secondo me più facilmente comprensibile è il fatto che c'è un legame diretto, continuo, tra i movimenti per strada, che sono anche abbastanza ampi e chiedono uno sciopero generale con una forte tendenza, diciamo, politica più che sui diritti dei lavoratori, e un processo indipendentista che comunque, nonostante di stop e i problemi di repressione, è comunque presente e non sembra diciamo affievolirsi in maniera forse affievolirsi è una parola un po' troppo forte, però comunque non tende a scomparire come ci si immaginava potesse succedere dopo l'inizio dei processi di repressione, soprattutto il giudizio politico che sta avvenendo in questi giorni. Questa come prima lettura. Come seconda lettura, che è una lettura che poche persone stanno facendo, è il fatto che dal mio punto di vista rilevante che si scelgano strumenti come uno sciopero generale per mobilizzare la popolazione su questioni che sono tanto sociali come politiche. È da tempo che qui non si vedevano scioperi generali al di là di questioni cordialmente politiche. Il primo è stato quello del 3 ottobre, quindi due giorni dopo il referendum di autodeterminazione della Catalogna, poi c'è stato quello del 28 novembre e ora c'è anche questo. Quindi sembra che da parte dei sindacati, soprattutto quelli maggioritari, quelli classici, come ad esempio Commissione Obrera e UGT, c'è questa tendenza che era già definita da molto tempo ad accordarsi, quindi non mobilizzare la popolazione per chiedere miglioramenti a livello socio-economico, mentre invece da parte del movimento indipendentista c'è un tentativo di riappropriazione di questi stessi strumenti tramite alcuni sindacati che qui vengono definiti combattivi come l'intersindicale, come la CNT, come la CGT, quindi sindacati anche storicamente più legati al movimento anarchico libertario. Ed è una cosa abbastanza curiosa, perché giustamente proprio nella manifestazione di giovedì, quella di mezzogiorno convocata dagli CDR dopo la Sera d'Italia tutta la mattina, una delle azioni è stata andare a criticare Commissione Obreras, quindi nella sede di Commissione Obreras sono state fatte delle scritte sui muri accusandoli di essere essenzialmente dei crumiri e di non aderire a uno sciopero generale. Ci sono delle lotte interne tra i sindacati, è vero, ma esiste anche una chiara tendenza da parte di questi sindacati maggioritari a non mobilitare più la popolazione per le grosse manifestazioni, se non nei momenti, diciamo, abbastanza rituali, come ad esempio l'1 maggio o perché c'è alcune grandi manifestazioni che ricordano quando ci fu una parziale riforma, una riforma lavorale da parte della PP, che poi in realtà non è stata annullata dal Partito Socialista e che ora, anzi, sembra che questi sindacati stanno guardando un pochettino com'è il panorama politico per capire che parti e cose si possono fare. Quindi è una cosa abbastanza interessante per me il fatto che il movimento indipendentista, che è sempre stato tendenzialmente accusato di essere un movimento guidato dalla destra neoliberale, dalla borghesia catalana e quant'altro, poi in realtà utilizza strumenti tipici delle lotte popolari, delle lotte sociali che vengono dal basso. E questo dovrebbe un pochettino scardinare questa narrazione retorica tossica che si è fatta per cercare di comprendere in maniera semplicista la questione catalana, che ha forte valenza anche nell'ambito sociale. La volontà di una repubblica non solo è un concetto ideologico, ma è anche una volontà di andare a colpire una serie di oligarchie, come soprattutto la monarchia, che in questi anni è stata, diciamo, la causa di una serie di casi di corruzione abbastanza importanti e di accordi anche con altre, diciamo, monarchie e dittature, come ad esempio quella dell'Arabia Saudita, basata essenzialmente sull'esportazione delle armi. Quindi ha delle forti valenze sociali che si cerca un pochettino di negare, e se ne parla soltanto quando in qualche caso è un partito socialista che cerca di fare qualcosa, però alla fine non lo fa, e si negano sempre queste caratteristiche che sono abbastanza intrinseche ormai del movimento indipendentista catalano.
L'ultima cosa che volevamo chiederti, l'ultimo aspetto, insomma, che ci interessava approfondire questa mattina, è quello relativo alla situazione generale a Madrid, forse più che a Barcellona. In che maniera si stanno comportando le forze politiche nazionali, in particolare quelle di destra, e soprattutto ti chiederemmo anche un piccolo focus, se ce lo puoi fare, sulla situazione in Andalusia, dove, come sanno ascoltatori e ascoltatrici, c'è un governo che mette insieme le tre principali forze di destra spagnole, quindi il tradizionale Partito Popolare, il nuovo Ciudadanos e i neofranchisti di Vox. Ecco, come stanno andando le cose lì, e se tu ritieni che effettivamente sia possibile traslare para para quell'esperienza dal governo andaluso a quello nazionale.
Allora, la questione, diciamo, delle future elezioni politiche, che se non sbaglio sono state convocate per il 24 aprile o 28 del prossimo mese, sono abbastanza complesse e stanno uscendo ora, diciamo, i primi dati di interpretazione del possibile voto che ci sarà. Comunque sarà tutto da vedere nella situazione finale. È chiaro che, guardando i primi dati, quello che si nota chiaramente è una situazione abbastanza complessa, perché sì che c'è un ampio margine di crescita da parte delle tre destre, quindi Vox come partito di estrema destra neofranchista, ultraconservatore, Partito Popolare come partito diciamo di destra neoliberale, conservatore con alcuni tratti neoliberali, e Ciudadanos, partito anche lui di destra, anche se però qualcuno viene considerato di centro, un pochettino più neoliberale. Questi tre partiti sono quelli che hanno essenzialmente molto margine di manovra, anche perché buona parte di alcuni votanti di Vox sono dei votanti che non dichiarano chiaramente di votare Vox, quindi c'è molto voto nascosto su questa questione. È chiaro che dall'altra parte si vede la frattura di Podemos con tutti gli scatti che ci sono stati tra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, che sta anche nella questione delle municipali di Madrid, che vedrà ridursi un pochettino il settore, diciamo, un pochettino più riformista della sinistra di rigenerazione di Podemos, anche considerando che non si è ancora deciso se Izquierda Unida continuerà questo progetto assieme a Podemos con questa campagna, con questo partito unido Podemos. Potrebbe anche esserci una frattura anche su quella su quel fronte. La cosa renderebbe un pochettino darebbe un piccolo aiuto, quasi non eccessivo, al Partito Socialista, che vedrebbe una sinistra, diciamo, riformista, di rigenerazione ridursi, e che quindi potrebbe recuperare alcuni voti di là. Però la situazione resta comunque abbastanza complessa. È chiaro anche che l'entrata di Vox all'estrema destra toglierebbe voti al nuovo nazionalismo che sta costruendo Ciudadanos, quindi non è così chiaro il fatto che si possa costruire una nuova futura, in funzione dei risultati elettorali, alleanza delle tre destre, ma è uno scenario abbastanza possibile. Dall'altra parte vediamo anche come Ciudadanos ha dichiarato che non vorrà accordarsi con il PSOE, e quindi anche quello poteva generare una situazione, diciamo, di possibile accordo tra il Partito Socialista e il Partito di Ciudadanos, neoliberale di centro, che si definiscono, però comunque fortemente nazionalista, caratteristica che anche il PSOE con il tempo ha sempre più marcato e segnato, soprattutto con tutte le affermazioni fatte dal ministro degli esteri Josep Borrell, in questo caso in concreto. Sarà abbastanza complesso capire qual è lo scenario più probabile, lo vedremo forse più avanti nei prossimi giorni, diciamo nei prossimi mesi, anche in funzione di come si saranno strutturate le varie campagne elettorali, con che discorsi e come potrebbero essersi fatte. È chiaro che gli scenari principali sono essenzialmente questi, quindi o un tripartito di destra o un'alleanza, diciamo, di centro con delle tendenze socialiste tra Ciudadanos e il PSOE. È chiaro che questi sono comunque scenari, dal punto di vista dell'indipendentismo catalano, catastrofici, dal punto di vista dei diritti sociali abbastanza catastrofici anche lì, da parte dei diritti civili pure, quindi nessuna di queste alternative è valida per poter sperare un cambio a livello nazionale, anzi ci si aspetta la tendenza generale e aspettare, diciamo, una regressione. Forse nella situazione paradossale in cui si trova un tripartito di destra, la cosa potrebbe dare, diciamo, una spinta per paura a un'entrata nelle dinamiche molto più, diciamo, della nuova estrema destra europea, neofranchiste, neofasciste, a una vittoria delle sinistre poi nelle municipali, che saranno solo un mese dopo. Quindi è uno scenario abbastanza complesso, perché si vedrà, diciamo, anche questa divisione tra il generale e il locale e tra i differenti territori, quindi mostra ancora di più come non ci sia in realtà una situazione omogenea dentro lo Stato spagnolo, comprensibile con le differenti regioni, ma quanto in realtà ci siano delle vere e proprie rotture culturali, politiche, ideologiche in molti territori e in molti ambiti differenti. È uno scenario abbastanza complesso anche da poter ora come ora capire e interpretare, anche perché molte cose sono tuttora molto in aria, quindi dovremmo vedere un attimino come funzionano queste cose.
La cosa che stupisce molto, diciamo, a queste latitudini che tu ormai hai abbandonato da tempo, è che questa situazione definirla estrema confusione politica istituzionale è un eufemismo, insomma, perché in qualche caso, come in quello catalano, siamo arrivati sostanzialmente al colpo di Stato. Comunque, diciamo, la terribile situazione politica si accoppia invece, almeno da quello che leggiamo sui dati macroeconomici che arrivano qui, poi interpretarli è sempre complicato, però insomma una situazione economica che sembrerebbe essere florida, aver abbandonato ormai definitivamente la lunga crisi post 2008-2009. Insomma, anche questo è un dato forse curioso, no? Questa totale discrasia fra quanto avviene nell'ambito della politica e quanto avviene nell'ambito dell'economia, o no?
Sì, in parte, nel senso, in realtà qui parlando con alcune cooperative che si occupano di sostegno all'altra economia reale, quant'altro, comunque parlano del fatto che qui si sta costruendo una nuova bolla speculativa legata sempre al mattone, con una situazione paradossale, nel senso che soprattutto nelle grandi città catalane, ma anche dello Stato spagnolo, si sta sviluppando una grande bolla sugli affitti che fa aumentare i prezzi in maniera stratosferica, e la situazione paradossale è che molte famiglie ritornano a indebitarsi, a rifare ipoteche, aumentando un'altra bolla di speculazione.
Quindi esattamente quello che è successo nel 2008.
Esattamente, quindi si sta generando quest'altra situazione un pochettino paradossale, che comunque non ha mai avuto una reale risoluzione, perché il marco finanziario non è mai stato riformato e semplicemente è stato lasciato un pochettino da parte. Quindi sì, la situazione, diciamo, non è più quella della crisi del 2008, sembra un po' migliore, ma non c'è una sicurezza che questa cosa possa continuare per molto tempo, e sicuramente non c'è una reale distribuzione della situazione economica in tutte le fasce della popolazione, anche perché le riforme del lavoro che sono state fatte non sono mai state abolite, quindi si mantiene comunque una compressione salariale abbastanza importante, a cui si aggiunge anche questo cambio di volontà ideologica nazionale, perché da parte dei movimenti indipendentisti si comprende come in realtà questa struttura nazionale non ha fatto una serie di riforme, applicando nonostante una serie di politiche di austerità, ma poi anche nei piccoli momenti in cui c'è stato il più corto governo della storia della democrazia dello Stato spagnolo, in questo governo socialista, è stato incapace realmente di andare a toccare alcune cose che aveva detto che avrebbe modificato, come giustamente, la legge della riforma del lavoro. Quindi con questa situazione diventa anche abbastanza difficile poter in qualche modo legare la parte positiva a livello economico con una serie di redistribuzioni a livello sociale o a livello di diritti, anche considerando la situazione proprio politica, la situazione paradossale, giustamente, che questa narrazione che si è costruita, che è tutta colpa degli indipendentisti, se non si sono approvate le leggi finanziarie, quindi questi nuovi miglioramenti sociali che erano previsti, che in teoria erano quelli che avrebbero potuto ricostruire una narrazione classica del se i soldi vanno bene allora può servire un governo di sinistra, si possono ridistribuire i soldi, si vede come in realtà funziona fino a un certo punto, perché il governo socialista, quando entra nella stanza dei bottoni, mantiene la legge finanziaria del Partito Popolare, cerca di cambiarla, ma non vuole assolutamente entrare in nessuna fase di negoziazione con gli indipendentisti, anzi propone una tavola di mediazione che poi annulla loro stesso uscendo e convocando elezioni, quindi assumendo il discorso anche politico della destra. Il problema giustamente è che qui si mischiano due cose: una è la questione sociale, politica, economica, ed altra è la questione territoriale nazionale, che ha anche molti frangenti politici, ideologici, soprattutto a livello di diritti civili. E quindi diventa abbastanza complesso poter mantenere un equilibrio in questi casi, se non c'è una reale volontà da parte di tutti gli attori di sedersi a una tavola e parlare veramente, nel senso, il fatto che ora stanno giustamente interrogando Jordi Cruixart, che era il presidente di un'associazione che si chiama Omnium Cultural, che essenzialmente quello che faceva era campagne comunicative per generare coscienza critica e riflettere sulla questione dell'indipendentismo, spingendo verso il proprio punto di vista. Una delle prime domande che gli viene fatto è: lei ha fatto una manifestazione per cercare di portare più gente in piazza? La risposta è ovvio: avere una manifestazione per portare gente in piazza. Quindi si vede questa scissione anche culturale e politica tra lo Stato spagnolo e i movimenti di base, e quindi è anche chiaro che diventa difficile poter ridistribuire questa ricchezza se gli stessi organi dominanti non hanno fatto granché. E io parlo chiaramente del Partito Socialista Spagnolo, che non ha mai cercato di trovare un accordo con gli indipendentismi che aveva, sapendo che comunque non aveva una maggioranza forte e che comunque queste modifiche poi sarebbero state ulteriormente ridotte dal Senato, in cui non ha neanche una maggioranza legale, non ha assolutamente maggioranza, quindi anche lì la situazione era molto complessa. È chiaro, perché non ci sono state delle vere elezioni che hanno dato il potere al governo socialista, e ora vedremo come in realtà tutta questa critica fatta anche da sinistra, dalle sinistre intanto del Partito Socialista come delle parti delle sinistre di Podemos, in cui si responsabilizza i movimenti civili, dei movimenti politici e dell'indipendentismo catalano come responsabili della crescita della destra, mostra come non si è mai risolto realmente la questione di che cos'è la destra nello Stato spagnolo e che ruolo politico ha avuto al di là di quello economico. L'economico è chiaro, però quello politico è abbastanza più grave e non è mai stato assolutamente toccato né modificato né messo in questione anche dalle stesse sinistre, che non hanno mai chiesto ad esempio al Partito Popolare di condannare, non sono mai riuscite, perché in realtà ci hanno provato a chiedere al Partito Popolare di condannare il franchismo, cosa che qui non è ancora successo, e non si parte alle altre destre come anche per i cittadini neanche l'hanno fatto. Quindi è una situazione fortemente complessa, in cui si mischiano in maniera molto ampia, tanto diritti sociali come diritti politici, come lotta di trasformazione nazionale, come lotte sociali, come cambi economici, con politica istituzionale, centralismi e ristrutturazione nazionali e regionali.
Benissimo, Victor, ti ringraziamo, ci risentiamo martedì per il classico a questo punto.
Sì.
Dopo aver tanto parlato di queste grandi questioni generali, ci rifacciamo un po'
ci buttiamo su.
Sì, sull'Allegro Derby e su quello che poi vorrà dire, immaginiamo che insomma se ne diranno delle belle anche stavolta, insomma.
Vedremo se ci saranno, come spesso succede,
le consuete polemiche calcistiche
esatto.
del Camp Nou. Va benissimo, nel frattempo ti ringraziamo, un saluto e un abbraccio come al solito e alla prossima.